Questo che segue invece è appena uscito, quindi ecco, non possiamo dire mamma mia come vola il tempo, anzi siamo ben contenti di avere qui con noi De Niro, la nascita, il suo nuovo lavoro. De Niro ci è venuto a trovare in studio, quindi tra poco lancio anche la diretta video su Twitch, twitch.tv/radiocittaperta. Non avete Twitch, no problem, basta andare sul sito di Radio Città Aperta e vedrete partire lo schermo e quindi anche la diretta video. Questa è Amsterdam, lui è De Niro.
Stockings that weren't a bra, even though you really need it, and you had pull, it's really cold, shivers on your skin, and you look at your audience like a lion with its victims. All is that for hear a blast. You start to dance, dance. It's beautiful. Thousand waves in the oceans. You're a pure, pure sensuality. You feel alive, you feel alive. All the red lights. It's beautiful. Thousand waves in the oceans. You're pure, pure sensuality. I feel alive, I feel alive, I feel alone, I feel alone. You were stockings, a wonder bra, even though they really need it, then you have pulled. It's really cold, shivers on your skin, and you look at me like a lion with its victims. All this stuff for me, I can hear a blast. You start to dance, dance. It's beautiful.
Amsterdam per De Niro, sia Davide Combusti che abbiamo qui con noi in studio, e metto anche Davide in primo piano, eccolo qua,
ecco,
ciao.
Ciao.
Allora, dovete sapere che Davide fremeva per questa intervista, non vedeva l'ora, tant'è che è venuto anche ieri per sperando, e invece no, era oggi.
Sì, perché ho comprato gli occhiali da poco, però l'ho lasciato a casa, quindi ero convinto fosse ieri.
Invece
bussavo, ma niente,
mestamente sei dovuto tornare a casa, però oggi ci sei e siamo ben contenti di raccontare questo tuo disco, ormai pubblicato più o meno una settimana fa.
Sì, ormai ha già una certa età.
Vola il tempo anche in questo caso, diciamo. Sì. Beh, oddio, vola il tempo per certi ex, sì, perché comunque tu ormai sei attivo almeno 15 anni, se non di più.
Sì, perché ho iniziato discograficamente. Forse il primo prima. Album è uscito il 1 febbraio del 2008, un EP di lancio, si chiama Ordinary Man.
E allora sì.
E quindi sì, ci siamo. Anche più di 15.
Beh, comunque una carriera che abbiamo seguito sin dalle origini, insomma, tratteggiando anche un po' la tua storia dei tanti anni vissuti negli Stati Uniti, anche dove hai fatto il cantautore, suonavi lì. Tant'è vero che il disco, anche questo nuovo, alterna momenti di cantato in inglese, come in questo caso, ad altri in italiano. Quindi una summa anche di quella che è la tua esperienza, perché già in passato hai fatto anche il disco in italiano.
Sì, sì, no, ho fatto due album in italiano, esatto. Gli ultimi due, 1969, che poi mi ha portato sul palco dell'Ariston, e poi nel 2023 con Un Mondo Perfetto, esatto. Dovevo chiudere un po' questo capitolo solo italiano. In realtà ero indeciso se proseguire soltanto col nostro idioma nazionale o tornare alle origini. Alla fine, dato che sono il produttore artistico di questo disco, è la prima volta che mi produco artisticamente un album completamente, insomma, in autonomia, e quindi io produttore ho dato il via libera al divino artista di fare come volesse, insomma. Quindi alcuni brani sono cantati in italiano, alcuni in inglese, però cercando di mantenere una coerenza narrativa.
Che poi suoni anche tutto tu.
Sì.
Sì. Quindi insomma opera completa per quindi questo progetto dove tu sei il produttore, quindi hai avuto mano libera. Quanto, cioè, comunque, ecco, a parte il gioco di darsi delle libertà, però insomma, ecco, tu vieni da esperienze di altri dischi dove hai visto anche i produttori come si approcciavano a te, che produttore sei stato? Severo, libero? Ma... oppure, ecco, hai gustato proprio il fatto di essere così protagonista in tutto per questa La Nascita?
Sì, no, pensavo di sì. In realtà prodursi da solo, quindi senza uno specchio con cui confrontarsi, è un po' più impegnativo, perché poi alla fine devi tu darti il tuo livello di severità. E siccome non sapevo quale fosse il livello giusto, mi è capitato spesso, siccome il disco poi è stato concepito a casa, a Torpignattara, e sono stato 6 mesi dove mi svegliavo di notte perché c'avevo il pensiero di aggiungere una chitarra che poi avrei dimenticato di aggiungere,
certo,
un basso, eccetera. E quindi sono stati 6 mesi di insonnia, però...
Un'insonnia creativa.
Insonnia creativa dove spesso ho pensato mai più. Però poi alla fine, riascoltandolo...
Però quello a prescindere se fossi stato un produttore o no del tuo disco, cioè forse sì, come musicista sarebbe sempre venuto in mente di aggiungere la chitarra lì.
Sì, però sai, quando è il produttore ci sono delle scelte per cui magari sei anche infastidito, ma non perché... Alla fine magari nell'incontro tra due idee poi arriva la terza, no? E devo dire, in pochissimi brani, però in quei pochi brani in cui ho pensato cavolo avrei voluto fare diversamente, potevo dare anche la colpa a qualcun altro. Qua no, qua la responsabilità è stata solo la mia, quindi no, la cosa che mi ha fatto molto piacere è che alla fine di tutto il lavoro li ho sentiti uno dietro l'altro e ho pensato... Ok,
va però bene. Ti soddisfa, sì, il risultato molto, finale.
Molto, bene. Lo ascolto. Beh, come bene, se poi non fosse mio, cioè me lo ascolto in continuazione.
Bello, beh, questo non è scontato, anzi no, tanti hanno la nausea del proprio disco.
Esatto, nei dischi precedenti infatti, no, pure Il Mondo Perfetto, quello sempre in macchina perché lo reputo un disco da viaggio, però in generale, ecco, per esempio 1969 è un disco che non sento da anni.
Ah, vedi.
Anche se poi quando mi ricavi di ascoltare qualche brano sono contento, perché non mi piaccia, anzi, però
non ti prende
non
come
entro in armonia, in sintonia quanto questi ultimi due, soprattutto questo al momento, però qui potrebbe giocare tra i due anche il fattore novità, che non lo so.
Chi lo sa? Beh, però è vero pure che novità fino a un certo punto, perché sono i brani su cui sei stato sopra tanto, sì, tanto, sì, quindi avrei ascoltati chissà quante volte ripensandoci. Ma tu hai fatto anche il produttore per altri, non ricordo.
Sì, 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 ho prodotto alcuni artisti insieme a Michele Braga, un compositore che ha fatto anche la colonna sonora di Dogman, un caro amico.
Come no?
E come produttore artistico da solo, per esempio, lo stesso giorno che è uscita La Nascita è uscito il disco di un artista... marchigiano, si chiama Giorgio Bravi, in arte come L'Inchiostro, e sta in promozione anche lui un disco che lì ho suonato praticamente quasi tutto,
okay, con
pianoforte che ha suonato lui e alcune trombe che ha suonato Enrico Lupi, che è il trombettista, la rappresentante di lista. Però sì, insomma, in generale è proprio il fatto che suoni un po' tutti gli strumenti, tranne appunto, ecco, la tromba la sapevo suonare un pochino anni fa, ma ho disimparato un fedente, quindi lì non mi cimento. Però in generale, insomma, basso, batteria, chitarra, si risparmia molto.
Beh, quello indubbiamente. Ma cos'è questa La Nascita, questo titolo?
La Nascita è un ritorno alle radici e alle origini, quindi nel brano che poi, attorno al quale poi ho costruito poi tutto il disco, racconto una mia ricerca di una nascita che ho vissuto, quindi ritorno a ritrosa di percorrere la mia vita, fermandomi ai semafori, diciamo, dei traumi sostanzialmente, per poi finalmente raggiungere il momento prima del concepimento, come racconto poi nel brano, quindi cui vivo contromano l'esistenza, e per poi rinascere, però non rinascere per vivere un'altra vita, per vivere la stessa priva di errori, un po' utopistico, però ho bisogno di tornare indietro. E quindi nel tornare indietro poi ho fatto una serie di scelte, tra cui la copertina, qui c'è questo feto, sì, misto a radici, e poi anche sotto l'aspetto presentazione disco, che poi magari ti racconterò, insomma.
Beh, io direi intanto di ascoltare proprio La Nascita, visto, sì, che l'abbiamo citata e che la stavi descrivendo. Insomma, da qui nasce tutto il nuovo album. Quindi, eccolo qui, De Niro. Siamo giunti al quinto? No, quanti siamo?
Sesto.
Sesto. Sesto, sesto. E quindi, De Niro, La Nascita. Questa canzone si intitola La Nascita, far parte del nuovo disco di De Niro, che viene pubblicato in CD, vinile e digitale per la Esordisco, con questa copertina dove c'è un feto ricoperto di radici. Allora, ascoltando alcuni momenti sonori dell'album e vedendo anche la copertina, mi è venuto un po' da pensare a Egetisbirion dei Sigur Rós. C'è qualche collegamento o è solo una mia fantasia?
Allora no, però non sei il primo che me lo dice, quindi no, sì, sicuramente è un disco che ho amato, ascoltato. In realtà, quando ho pensato al feto, la prima immagine è il video dei Massive Attack.
Ho pensato anche a quello. Drop.
Però sì, poi alla fine appunto c'era questo elemento delle radici che andava poi a spostare un pochino... insomma, ho aggiunto un altro elemento, ecco.
Sì, sì, no, ma anche ascoltando qualche arrangiamento sonoro proprio nella parte iniziale anche del brano.
Sì, quello probabilmente l'ariosità, magari
esatto.
Ho pensato quando mi è venuta, ho detto sì, sembra comunque figlia di un ascolto dei Sigur Rós o qualcosa del
che
genere.
Che però è una bella cosa, figurati,
anzi, sono felicissimo.
Cioè... E quindi, ecco, appunto, esce per questa etichetta nei vari formati, quindi ognuno può scegliere quello che preferisce, vinile, CD e digitale. Tra l'altro poi uscirà il podcast, ovviamente avremo l'ascolto della chiacchierata, il video di Ulisse e l'ascolto dell'intero lavoro preso da Spotify. Non vi posso regalare il disco, il CD, quello non ce l'ho a disposizione.
Non ce l'ho nemmeno io.
Tra l'altro.
Solo il vinile. Momento.
Che esce per Esordisco questa etichetta, ecco, dici un po'.
Allora, l'etichetta la conosco, mi imbatto in Esordisco grazie a Gary Lucas, perché vengo chiamato nell'estate del 2018 da Gary a questa proposta in cui mi dice: sono 28 anni che aspetto di realizzare questo disco, vorrei farlo con te, ti vorrei anche come produttore del lavoro. Poi sento un mio amico Francesco Arpino, gli racconto questa storia e dopo aver ascoltato gli inediti, perché ci sono degli inediti anche all'interno di questi brani che aveva scritto, ce ne erano ben 5.
Diciamo anche chi è Gary Lucas.
Gary Lucas, chitarrista leggendario, scritto su Wikipedia, chitarrista leggendario, che è perso in un mare di progetti. I due più importanti sono Gods and Monsters, un progetto psichedelico in cui transitò un giovanissimo Jeff Buckley, che fece con loro un concerto solo in realtà, e che però è stata una frequentazione che Gary e Jeff Buckley ebbero per un anno intero, quindi scrissero 12 canzoni, e di queste 12 canzoni due finirono l'album Grace, che dove tra l'altro Gary suonerà anche la chitarra in Grace, nel brano Grace e Mocho Pin. 5 brani faranno parte della raccolta di Provini, quasi una sorta di bootleg, Song to No One. E 5 brani invece erano inediti. Quindi quando arriva questo WeTransfer da parte di Gary, che mi manda questi 5 brani inediti da ascoltare, sento il primo, si chiamava No One Must Find You Here, e durava 12 minuti e mezzo. È stato un ascolto lungo che io mi sono fatto in cuffia, in silenzio, occhi chiusi, e fu un viaggio pazzesco, nonostante erano presenti gli estratti, questi 5 brani, dell'unico live che fecero alla Sentence Church di New York, prima e unica data in cui Jeff Buckley fu il cantante dei Gods and Monsters. Quindi i presenti a quel concerto sentirono quei brani, ma e poi nessun altro, credo, insomma, durante le lavorazioni uscì tipo su un sito cipriota qualche brano di questi inediti, non so come fosse arrivato nelle mani di...
Ma quel concerto non è stato mai registrato da qualcuno?
È stato registrato, ma tipo penso su una cassetta tipo Walkman, perché la qualità era un pessimo. Po' così. Però nonostante ciò si avvertiva la grande musica, perché quel brano lì erano 12 minuti e mezzo, non di ripetizioni di un'idea, ma erano 5 scenari, potevano essere 5 canzoni che si sovrapponevano e si incastravano in un modo pazzesco. Io ho pensato, neanche gli altri 4 ascoltai in realtà, mi fermai a quello e prima risposi a Gary dicendo ok, io ci sto, come vogliamo fare? Poi mi chiama Francesco Arpino, proprio in quel momento gli racconto questa storia, mi dice guarda, ho l'uomo per te, e dammi un secondo, mi richiama dopo un po', mi dice guarda, ti chiamerà domani, si chiama Pier Ruiz, ha un'etichetta Esordisco, lui è francese ma vive in Italia. E il giorno dopo mi chiama Pierre e mi dice, oltre a dirmi che era molto amico del mio produttore storico Gianluca Vaccaro, che era venuto a mancare l'anno prima, E quindi parliamo molto di Gianluca, e poi a un certo punto mi fa questo discorso che mi fece molto ridere, perché dice: senti Davide, io voglio fare la produzione di questo disco per un motivo solo. Dico: dimmi. Siccome io sono un grande fan di Frank Zappa, dato che Frank Zappa ha prodotto alcuni dischi di Tim Buckley, siccome Jeff Buckley è il figlio di Tim Buckley, per me l'operazione ha senso. E ho detto, vabbè, facciamo.
Ogni cosa ha la sua logica.
E quindi da lì poi Piero poi venne a mancare l'anno successivo, quindi il disco esce il 4 ottobre 2019 e lo presentiamo a Parigi, a New York, facciamo anche un po' di date in Italia. Poi vabbè, arriva il Covid, quindi 2020 è stato un anno un po' particolare, quindi dovevamo fare un po' di date in Europa, ma vabbè, cioè, ci saltano. E nel frattempo inizio a lavorare a Un Mondo Perfetto, anzi rinizio a lavorare a Un Mondo Perfetto, perché quell'album ovviamente è una genesi da Fitzcarraldo, l'ho interrotto e ripreso mille volte perché c'era un lutto continuo, dico, una strage. Infatti ho pensato, adesso non lo pubblico più questo disco. E durante la lavorazione di questo album Pier improvvisamente ci lascia e la vedova di Pier Paola dice: ok, portiamo a termine il lavoro a nome di Pier. E quindi niente, ci troviamo talmente bene che quello doveva essere un disco, poi è diventato un altro disco e poi chissà, già stiamo parlando di un altro, quindi.
E dunque un lavoro, soprattutto un progetto, quello di De Niro, che ti ha portato veramente a viaggiare per tanti luoghi del mondo, ecco, cosa ti porti dietro di questa esperienza di viaggi per quando poi, ecco, ti approcci a scrivere una canzone o comunque, ecco, quando sei pronto per realizzare un disco?
Allora, io mi porto dietro tanto i luoghi quanto i non luoghi, nel senso che, per esempio, nel 2006 mi faccio questa trasferta in Arizona, fu la mia prima volta negli Stati Uniti, e suono, a parte alloggio nel barrio di Tucson, quindi il mio alloggio era una baracca ben tenuta, però col tetto e la mia era ondulata, quindi. E nel backyard c'era una vasca completamente arrugginita dove la ragazza che mi ha ospitato, invitandomi a fare questi concerti perché facente parte di un'organizzazione, si chiama Paris Tucson, dice: ti vogliamo perché noi facciamo scambio tra Parigi e Tucson di artisti. Ho detto: beh, io vivo a Roma comunque. Dice: no, non ci importa, ti vogliamo lo stesso. Che quindi bello. Io arrivo. E quindi ti faccio un esempio, tu conoscerai How Gelb, ok?
Anche intervistato qui.
Ah, pensa, sì, ecco, sì. Allora senti, perché questo è bellissimo. Arrivo
Giant Sand.
Quindi arriva a Tucson all'aeroporto, tutti cactus, il deserto, cioè l'aeroporto è il nulla. E mi viene a prendere questa Coich, che era una pittrice irlandese, che appunto la ragazza poi mi avrebbe ospitato. Appena mi sistemo nel suo alloggio, mi presta una bicicletta e ci andiamo nella downtown. E in bicicletta, al buio, dove neanche c'erano le luci, i lampioni, niente. Quindi è il buio più totale. Queste strade, dove poi ho scoperto che anche nel barrio di Tucson ci vivono anche i Calexico, per dire. Arriviamo in questo bar, dove, insomma, diciamo per farmi mangiare qualcosa. E c'era in questo bar tipo il tabacchi, sembrava il bar sotto casa, e poi c'era una porta da cui usciva una luce rossa e vedo, sembrava un film di Lynch, erano una ventina di persone sedute in fila da 5 per 4 persone, quindi totale 20 persone più o meno, ho contato, un buttafuori enorme e un ingresso, cioè scritto fuori ingresso $5, e sentivo una musica però che mi era familiare. Dice: ma chi è che suona? Dice: fa il mio amico Hao. E io faccio: ma chi è? Hao Gelb. Fa: sì, lo conosci? Dico: beh, cavolo, sì, certo. Ma sta lì al baretto a suonare. Stava suonando così per $5.
Ma pensa tu.
Quindi niente, sì, stai lì.
Sono quelle esperienze che, sì, che per noi. Ma sai, tante volte pensiamo a dei musicisti per noi, ecco, che vengono soprattutto dagli Stati Uniti, che chissà che vita fanno. Invece poi quando parli con loro ti confronti, sì, e fanno una vita veramente
umile, tranquilla.
Io ricordo i Karate, pure parlai non quando si sono tornati adesso, all'epoca quando ancora erano attivi, andavano forte. Parlai col bassista, se non ricordo male, e mi raccontava proprio di una vita poi invece tranquillissima.
Anche quando mi ha detto che Alexi vivevano in questa via, ma lì erano solo baracche, quindi ho pensato: ma come vivono? Cioè qualche lira l'avranno alzata, voglio dire. Io ho un DVD dove hanno suonato a Londra, lì è l'auditorium, quello più importante, adesso mi sfugge il nome.
Royal Albert Hall, no.
La Royal Albert Hall, io c'ho il live, che erano tipo coi mariachi, quindi avevamo 30 elementi sul palco, ho detto, ma Vabbè, comunque. E quindi sì, per esempio, da quella trasferta mi sono portato quel suono desertico, perché poi divisi il palco con un bluesman pazzesco, si è chiamato Wallbank, e un altro chitarrista di cui mi sfugge il nome, e avevano questo sound proprio desertico, bellissimo. Già conoscevo i Calexico, ovviamente Giant Sand, mi ricordo, e poi tornai con quell'idea di deserto addosso, ricordo di deserto addosso, e quindi feci diversi brani.
Okay.
Un po' di psichedelia desertica, e però ho anche pensato, ok, non voglio però fare, diciamo, quello che è andato là e diventa un'altra cosa, quindi ho sempre inserito elementi che potessero un pochino magari dare quell'aria lì senza essere cambiare, ecco,
diciamo Pigneto Mitz Tucson.
Esatto, ecco, per esempio il sitar difficilmente lo potrei usare, perché quello fa proprio India, no? Come elemento, però ecco, elementi che poi riescono a diventare magari qualcosa anche di personale, allora certo, li aggiungo volentieri. Quindi il deserto è diventato anche un qualcosa che facente parte, ecco, come era un po' Amsterdam, che c'ha quel suono un po' più pesante, oppure il brano Tarantola, che c'ha quelle batterie un po' più tribali. Fa tutto parte di ciò che probabilmente ho ascoltato in viaggio, più che negli ascolti poi musicali.
E quindi un lavoro che tra l'altro porti dal vivo. C'è la data, ad esempio, del 28 di novembre allo Zubar.
Esatto, infatti anche quello è collegato alla nascita, perché lo Zubar è stato uno, anzi probabilmente il locale dove ho suonato di più prima, diciamo, di decidere di fare un album. Quindi ci ho suonato come cover band in qualità di batterista, ho conosciuto alcuni dei miei più cari amici, con uno addirittura sto in scena adesso a teatro, uno spettacolo, si chiama Naufraghi da Marciapiede, e Stefano Starna, che lavorava proprio allo Zubar, faceva il barman, quindi,
quindi
e quindi quando Sergio dello Zubar mi ha chiamato, io stavo pensando, dico, chissà dove sarebbe bello presentare, lui mi propone di, senza sapere che stessi per uscire col disco, mi propone una data allo Zubar, e ho detto, sai che c'è? Sì, perché lo Zubar per me è una nascita, quindi ritorno nel luogo dove sono cresciuto, anche se hanno spostato location, perché all'epoca era Testaccio, ma sono riuscito a suonare anche nella location di Via Nomentana, il mio primo concerto dopo aver firmato la Universal, anzi no, il primo è stato l'apertura di Amy Winehouse, che ho firmato mezz'ora prima, però, però il primo con la band fosse comunque lì allo Zubar, quindi è un ritorno a casa per me, per certi versi, e quindi sono molto felice venerdì 28 novembre di presentarlo. In apertura c'è Emiliano Dattilo, che era il cantante di una band dove sono la batteria Soundage, che adesso è diventato anche lui cantautore, quindi anche uno dei miei più cari amici, quindi è un ritorno a casa.
Band.
E sono in full band, sì. Siamo Roberto Procaccini alle tastiere, Maurizio Mariani al basso, Marcello De Felice alla batteria. E poi c'ho anche le coriste stavolta,
dai.
Che sono Sonia Tabacco e Marilicia Piccaluga, che fanno parte entrambe della scuola di musica di Torpignattara, dove ogni tanto insegno anche io, quindi
ottimo. E quindi, ma tu avevi incrociato anche Amy Winehouse, quindi dietro al palco, oppure no?
Beh, no, l'hanno tenuta lontana da tutti, perché stava in modalità protezione, anche se non la proteggevano molto dall'alcol, perché sul palco dell'Alcatraz si avrà bevuto 5 whisky e cola, mi ricordo, a 0,40. E stava un po' così, però fu un live pazzesco, la band incredibile. La band però l'ho conosciuta, che sono venuti carini loro a complimentarsi per
bello
la performance, quindi mi ha fatto molto piacere. C'è un bellissimo ricordo di quell'apertura.
Allora, come si dice, il tempo stringe, siamo quasi in conclusione di trasmissione, e allora, a parte la data del 28 a Roma, ci sono altri appuntamenti?
Sì, allora il 5 di dicembre sarò alla Salavagna a Firenze, il 6 sarò a Grosseto al QB, il 7 sarò a Eboli alla Dogana, l'8 sarò a Potenza, ma non so ancora dove, non me l'hanno detto, ma è entrata oggi, quindi
okay,
cioè l'ho annunciata, anzi no, in realtà non l'ho annunciata oggi, l'annuncerò comunque. Potenza c'è l'8 di dicembre, poi sarò il 19 dicembre sarò a Sora, poi il 9 di gennaio sarò a Pescara, il 10 a Grottammare, il 16 a Trento, il 17 a Parma, eccetera eccetera.
E a proposito di viaggi, quindi potete notare che De Niro viaggia tanto, questa volta per l'Italia, però poi immagino andrai anche fuori, chissà.
Sì, sì, perché il brano Ulisse, tra l'altro, è in rotazione alla Radio Nazionale Polacca e anche in Belgio, quindi sì, credo che andrò. Quest'anno sono andato già alla Filarmonica di Praga, ho fatto un giretto carino. E quindi sì, mi manca molto l'estero e spero di suonare tanto anche fuori.
Allora, lascio scegliere a te il brano su cui salutarci dal disco.
Vabbè, visto che ce l'hai in ascolto, vai. I Have a Dream.
I Have a Dream, ok. Ma è la citazione proprio?
Sì, sì, parla di lui. Di Martin.
Di Martin Luther King. Grazie De Niro, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a cui tieni in particolar modo, a te i microfoni.
Ringrazio tutte le persone che hanno apprezzato il disco, invito ad ascoltarlo, è un viaggio interiore molto intenso e parla di me, ma per certi versi parla anche un po' di tutti, quindi vi consiglio di ascoltarlo, poi fatemi sapere.
Confermo. De Niro, I Have a Dream.
Was a bloom, now a child. Here I am, with a dream in my mind. But just read a book called Every Taste and Every Sound. Was a rock star, felt lost and nearly cried. Every day I left my town, I lived a different life. Every day I left my past, my past come out to fight. So I just began to be a preacher of my innocence of life. This is my time. I was wrong, now I'm right. Here I am, with my real in my hands. Today I wrote a book called Be Yourself or You Will Live. Was a rock slide, felt good when they cried. David tried to kill the other with a bunch of guns, but the other still alive, his words are in my mind. People through the street that demonstrate against the power, they became to be the preacher of the innocence of life. Was a bloom, now I die. Here you are, with my dream in your mind. Once I wrote a book called Every Taste and Every Sound. Was a rock slide, felt good, needed cry.